redigio.it e la storia continua.
Cristoforo Colombo continua il suo viaggio e prende contatto con gli indios. Non appena Colombo sbarca sulla terra per prenderne possesso, egli si imbatte in coloro che l'abitano e ciò gli consente di poter formulare dei giudizi su questi uomini. Las Casas cita qui parola per parola il diario di bordo. È poco probabile che Colombo abbia scritto questo capitolo così com'è quello stesso giorno. Egli deve invece averlo rielaborato più tardi, poiché in queste note trapela una più lunga esperienza nel rapporto con gli indigeni. Dato che essi si dimostrarono molto amichevoli verso di noi e io capii che erano uomini che si sarebbero salvati e convertiti alla nostra santa fede, assai meglio con l'amore che con la forza, diedi ad alcuni di loro un paio di birretti variopinti e qualche perla di vetro, che poi posero sul collo, e ogni sorta di oggetti di poco valore che essi gradirono moltissimo e ci mostrarono una tale benevolenza da sembrarci un miracolo. Gli uomini vengono a nuoto verso le barche portando pappagalli e gomitoli di cotoni, giavellotti e molti altri oggetti da scambiare con perle di vetro e sonagli. Colombo prosegue. Mi parve però che quella gente fosse molto povera di tutto. Essi girano completamente nudi come la madre li ha partoriti, comprese le donne. Più tardi descrive gli uomini come molto ben formati, di bellissimo aspetto e di piacevoli lineamenti. Parla del colore e dell'abbondanza dei capelli, delle pitture sui corpi, dell'assenza di armi e di ferro, delle ferite. Io credo che si potrebbe convertirli facilmente al cristianesimo perché mi è parso che non appartenessero ad alcuna setta. A Dio piacendo, quando partirò da qui, porterò con me 6 uomini per vostra maestà, perché imparino lo spagnolo. Non ho visto su quest'isola animali di alcuna specie tranne pappagalli. Questa prima dichiarazione sugli indios, si credeva infatti di essere in India e il termine indiani ricorda ancora oggi questo errore, ha un carattere programmatico e quindi considerata più attentamente. Colombo si sentiva anche un pioniere missionario e come tale voleva rendersi conto di come e dove fossero le persone da convertire alla fede cristiana. Egli constata con soddisfazione che gli indios non sembrano appartenere ad alcuna setta. Anche in questo fu probabilmente influenzato da Marco Polo, il quale era rimasto colpito dalla presenza di cristiani nestoriani alla corte del Gran Khan. Per i missionari era più facile predicare il Vangelo ai pagani piuttosto che convincere gli appartenenti a sette cristiane che la loro via verso la salvezza era sbagliata, essendo quella indicata dai missionari stessi è l'unica giusta, come unica e giusta. Al desiderio missionario, qui a primo posto, si sovrappongono ben presto altre istanze. Stabilire il dominio sulla terra e i suoi abitanti in nome dei sovrani cattolici e trovare l'oro. A partire dal 13 ottobre, la ricerca dell'oro diventa il filo conduttore del diario. Fra le parole che Colombo riporta nella lingua degli indios, c'è nucai, in inglese moderno, nugget, pepita d'oro. Egli sente continuamente dire che nell'isola vicina e non lontano da lì se ne trova addirittura mucchi. In seguito egli allude alle conseguenze disastrose che il possesso dell'oro poteva comportare per gli indios. egli vide che essi non possedevano né oro né altri oggetti preziosi e che si poteva lasciarli in pace. La ricerca di ricchezze compare già implicitamente nelle prime righe a proposito degli indigeni, quando egli constata deluso che gli abitanti di Guaraní sono poveri. Quanto più egli si rende conto che difficilmente può tornare in Spagna con una nave carica d'oro, e quindi le spese di spedizione non verranno ammortizzate, tanto più si affretta a porre in risalto le altre risorse dell'arcipelago: terreni fertili, legname adatto alla costruzione delle navi, eccetera. Nei mesi successivi, l'impressione che gli indios siano gentili e docili si rafforza. Colombo non si stanca di sottolineare che gli indios sono straordinariamente ingenui e di buon cuore. Hanno un'indole pacifica e facilmente dominabile. Non portano armi. Non sanno nulla del loro uso. Una gran tentazione, come egli inconsciamente annota il 14 ottobre. 50 uomini basterebbero a tenerli tutti in pugno e a farne tutto ciò che si vuole. Ma fino a che punto tali riflessioni tengono occupata la sua mente nelle settimane che seguono? Lo dimostra la nota in data 16 dicembre. Qui egli si pronuncia senza mezzi termini, in tono quasi programmatico se si pensa a come si comportarono più tardi i conquistadores. Ma anche lo stesso Colombo, negli altri suoi viaggi, dei quali qui non ne parliamo. Sì, sono finanche un po' vigliacchi. Mille di loro non potrebbero tenere testa nemmeno a tre dei nostri, e per questo è opportuno dare loro degli ordini, farli lavorare, coltivare la terra e far fare loro tutto quello che è necessario perché fondino colonie, imparano ad andare in giro vestiti e adottino le nostre usanze. Fin dall'inizio egli pensa a come esercitare e salvaguardare il dominio dai colonizzatori di altri paesi. Per i destinatari del suo scritto era dunque importante sapere che gli indios erano mansueti e imbelli. Di quando in quando egli pone a confronto l'atteggiamento degli indios con quelli degli spagnoli. Questi sono smodati e avidi, quelli sono generosi. Egli adotta fin da principio una politica lungimirante. Proibisce ai suoi uomini di sottrarre agli indios qualsiasi cosa con la forza o di ingannarli troppo spudoratamente. Onora gli indigeni quando ciò gli sembra opportuno. Ridona la libertà agli indios prigionieri perché parlino bene dei nuovi arrivati. Tutto questo affinché i missionari e i colonizzatori che i re cattolici di seguito invieranno non abbiano a incontrare delle difficoltà. Già nel corso del suo primo viaggio in America, Colombo si dichiara apertamente favorevole a una politica bilaterale. Gli indios devono considerare amici gli spagnoli lasciati presso di loro, ma nello stesso tempo devono anche temerli. A scopo intimidatorio, preventivo, egli mostra le loro armi da fuoco. Al primo incontro, gli indios andarono veramente incontro a Colombo, nel senso letterale della parola. Ma in seguito egli li vedrà più volte fuggire all'avvicinarsi degli europei. Spesso tutto lascia intendere che per gli indios gli spagnoli siano venuti dal cielo. Passato il primo grande stupore, gli indigeni vogliono sapere come siano realmente le cose. Essi si avvicinano, baciano le mani e i piedi degli spagnoli, li toccano per vedere se sono fatti di carne e sangue come loro. Nelle zone a clima caldo gli europei restano colpiti dal fatto che gli abitanti vadano in giro nudi, uomini e donne, giovani e vecchi. Colombo in un'occasione puntualizza: le donne portano per la verità un lembo di cotone che però gli basta appena appena per coprire il pube. Già al primo incontro Colombo fa catturare alcuni indigeni perché imparino lo spagnolo e a loro volta insegnino la loro lingua agli spagnoli. Non gli passa per la mente di chiedere se le vittime siano d'accordo ad essere requisite e a sottoporsi a un programma linguistico. Più volte poi lamenterà il fatto che gli interpreti in erba siano fuggiti alla prima occasione propizia. Per rendere meno duro ai sequestrati il distacco dalla loro terra e dalla loro gente, prende al suo servizio sia uomini che donne, e questa politica si rivela evidentemente positiva. Ha l'impressione che gli indios del territorio da loro visitato parlano un linguaggio unico, a differenza della Guinea, dove gli indigeni non potevano intendersi tra loro data la pluralità degli idiomi. Che anche gli europei abbiano dovuto seguire un corso di lingua lo dimostra una nota del 27 novembre, da cui si desume che gli spagnoli riuscirono a rassicurare gli indigeni terrorizzati, dicendo nella loro lingua che non avevano nulla da temere.